a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Benissimo, mi è mancato molto ieri, però insomma abbiamo aspettato la chiusura della decima giornata e quindi Penna e Calamai con Luca Calamai. Buon pomeriggio Luca, ben trovato.
Ciao Marco e un grande abbraccio a tutto il fantastico mondo di TMV Radio, veramente un mondo straordinario.
Grazie, anzi, allora... aspetta Luca, siccome c'era un ascoltatore che mi faceva una domanda, io voglio subito rispondere perché era relativa al TV Magazine, se uscirà in che giorni più o meno. Allora, Luca Bargellini, che cura naturalmente il TV Magazine, mi ha risposto immediatamente, esce il 10, quindi ai lettori di TMV Magazine il 10 di novembre troverete appunto online la rivista di TMV Magazine. Allora Luca, partiamo con la giornata che si è chiusa. Parto a te, vai.
L'ultima immagine, Marco,
sì,
che è l'immagine del gol di Immobile. Parto con l'ultima immagine e do 8 a questo giocatore perché devo dire che mi è piaciuto, alla fine mi ha anche entusiasmato dal primo all'ultimo minuto. Allora, noi stiamo parlando di Ciro Immobile, l'attaccante più prolifico del calcio italiano degli ultimi anni, giocatore determinante per la Lazio anche nell'ultima cavalcata che ha portato la Lazio in Champions. Parliamo di un giocatore che inizia la gara contro la Fiorentina in panchina, gli viene preferito un giocatore straniero forte, non un mostro. Qual è la reazione che ti puoi aspettare di fronte ad una bocciatura che diventa una bocciatura abbastanza importante? Fastidio? Noia? Allora, io ogni volta che le telecamere puntavano la panchina della Lazio c'era un Immobile scatenato, partecipe come se lui fosse in campo, poi viene messo in campo nel finale e gioca con l'entusiasmo di un ragazzo di 17 anni alla sua prima partita in Serie A. Aggredisce tutti, pressa su tutti, attacca tutti, attacca la profondità, rimette in campo una Lazio che in quel finale sembrava spenta. Poi arriva il rigore e lo trasforma con la classe, perché ragazzi, i rigori sono facili solo quando vedi la palla in rete. La classe del grande giocatore. E allora, cosa devo dire a Immobile se non complimenti? Ecco, io credo che il calcio italiano abbia veramente bisogno di esempi come quello di Ciro Immobile: lealtà, partecipazione, senso di appartenenza. Io non so se resterà alla Lazio, magari potrebbe già andare via a gennaio. Credo che l'idea di andare a prendere un ultimo ingaggio faraonico in questi paradisi del nulla che sono i paesi arabi possa essere, ovviamente per un giocatore, se non sbaglio lui è classe 90, può essere anche un qualcosa di appetitoso, ma nel frattempo, ecco, Ciro Immobile secondo me dà una lezione di come si deve essere professionisti nel calcio. Allora, da Immobile passo a un altro attaccante, Scamacca, 7, due reti con l'Atalanta. Perché Scamacca? Perché qui fra un po' tornerà in campo la nazionale, caro Marco. Noi abbiamo bisogno della nazionale, ne abbiamo un bisogno assoluto dopo i due mondiali non fatti. Noi abbiamo la necessità, il dovere di vedere l'Italia agli europei. Abbiamo bisogno di ritrovare un senso da questo punto di vista, perché poi può diventare un traino per un calcio che è comunque problematico, con dei casi aperti anche scottanti, con realtà che non competono più economicamente con le grandi. E cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un centravanti. Ho appena elogiato Immobile, che comunque sta lentamente uscendo di scena da un certo palcoscenico, e io credo che Scamacca abbia i numeri e la qualità per prendersi questo ruolo. Deve trovare la testa anche, la qualità e la tecnica ce l'ha, i valori tecnici ce l'ha, fisici ce l'ha, deve diventare quel tipo di giocatore, deve calarsi nella realtà di giocatore di riferimento, di attaccante di riferimento del calcio italiano. Io credo che il mio amico Spalletti lo guardi proprio come si guarda un qualcosa di prezioso che è lì e che deve sbocciare. E ti devo dire, questo Scamacca sta crescendo. Allora, poi faccio un passo indietro e purtroppo parlo di un altro amico che vive un momento di grande difficoltà, che è Stefano Pioli. Io ti confesso, Marco, io fatico a riconoscere il Pioli che conosco. Vedo non solo perché ha perso la magia, non solo perché non riesce più a avere l'intuizione giusta, ma perché, credimi, uno dei grandi punti di forza dell'allenatore Pioli è sempre stato quello di essere in sintonia, vorrei dire quasi in simbiosi, con il suo gruppo di lavoro. Te hai visto cosa è successo in Napoli?
Sì,
in Milan?
Tutto.
Hai visto come è uscito dal campo Giroud? Hai visto anche come Leao. È uscito dal campo Leao?
Brutto segnale.
Allora, impressionante.
Brutto
impressionante.
Segnale.
Cioè, io da restare senza parole, perché quella è la squadra di Pioli. Cioè, è la squadra di un allenatore che ha sempre, ripeto, coinvolto i suoi giocatori, essendo lui parte della squadra. Allora, Pioli non è più padrone del Milan. E ti devo dire, oggi leggo di un interessamento di Ibrahimovic come dirigente del Milan. Ma il Milan cosa vuol fare? Vuol fare tutta una somma di figurine e vuole mettere gente che sa fare il mestiere? Cioè, che vuol dire Ibrahimovic? Ibrahimovic non ha mai fatto questo ruolo. Magari tra 10 anni può essere anche il più grande direttore generale del calcio mondiale. Ma oggi il Milan ha bisogno di quadri. Vedi, in questo disorientamento di Pioli, io ho visto un uomo disorientato, gli occhi disorientati. Io credo che uno dei problemi sia anche il fatto che oggi, caro Marco Piccari, se Pioli vuole confrontarsi con qualcuno di calcio all'interno del Milan, con chi lo fa? Ora che non c'è più Maldini, chi è il suo interlocutore? Chi è la sua interfaccia? Chi è l'uomo dal quale trovare anche l'aiuto per poter gestire un gruppo importante con tante spigolature caratteriali diverse? Ecco, io mi dispiace, devo dare 5 a Pioli, ma vi dico anche che se il Milan non si dà una struttura nel tempo forte, il Milan fa fatica. Cioè, oggi la differenza, secondo me, la vera grande differenza con l'Inter, oltre a un centravanti, ti dà proprio la sensazione della struttura dirigenziale che ammortizza, che protegge, che spinge e che fa anche delle scelte, perché, insomma, inutile nasconderlo, il tradimento, perché questa è una parola sportivamente parlando che va usata, di Lukaku nei confronti dell'Inter quest'estate aveva messo in grande difficoltà. L'Inter aveva costruito il progetto calcistico sul belga. Il signor Marotta si rimbocca le maniche, come fa sempre, deve recuperare soldi, quindi non è che li può spendere, li deve recuperare. Poi però, insomma, riesce a buttare nella mischia Thuram oggi, che non è un fenomeno secondo me, ma è un ottimo giocatore, diventa un giocatore importante dentro un mondo dove c'è tutto che ha tutto un suo senso nell'Inter. Ecco, e quindi ecco, questo di conseguenza, dico 7 al mondo Inter, alla dirigenza Inter, a come vengono assorbiti anche 2 passaggi brutti, passi falsi casalinghi, come sono stati con Sassuolo, non ricordo l'altra squadra dell'Inter, perché poi c'è un management che sa calcio, che fa calcio, che sa come vivere nel bene e nel male le situazioni. Do un bel voto, 7 anche ad Allegri, che allora i livornesi sono furbi, hanno una marcia in più, annusano l'aria. Ecco, io ho questo Allegri scatenato, spiritato, che butta via le giacche, è molto teatrale, ma secondo me, caro Marco, c'è anche una sua strategia in tutto questo. Allegri fa qualcosa che non è nella sua prassi. E mi sono domandato perché fa così, perché Allegri ha indossato questi panni da guerriero, da guerrigliero, da rivoluzionario. E penso che la motivazione sia perché oggi questa Juve ha bisogno di leader. È finito l'era dei Chiellini, dei Bardi.
Dice lui il leader?
Ecco, lui oggi ha capito che questa Juve ha bisogno di un riferimento caratteriale.
E quindi diventa lui. Diventa lui. Ma sai che mi piace come chiave di lettura?
Come?
Mi piace come chiave di lettura, Luca.
Lui oggi fa il Mourinho, perché oggi la Juve...
Ma in maniera diversa, però. In maniera diversa.
Sì, no, in maniera diversa. Però fa una cosa che non è lui, credimi. Non è il suo spirito. Però lui lo fa perché oggi Vlahovic non è un leader, Chiesa non è un leader, in mezzo al campo non ci sono leader, la difesa ha cambiato anima, non ha un leader. Lui è il leader e lo fa, mette, tira fuori il livornese che è in sé e si assume questo ruolo sapendo che ciò lo espone anche a valutazioni e critiche anche severe, perché ovviamente certi eccessi non piacciono, sono anche, insomma, creano una situazione anche che non, di fastidio, però lui ha capito che deve fare questo e lo fa benissimo. Allora chiudo con un altro allenatore, qui gli do 10, ma potrei dargli 20 se potessi, che è Claudio Ranieri. Allora andrebbe clonato Marco, Claudio Ranieri andrebbe clonato perché è l'essenza della competenza, della signorilità, della capacità di essere grande. Guarda, non è facile lavorare nel mondo Cagliari perché c'è una proprietà molto presente, non è facile. Lui, tutto sommato, è un uomo che potrebbe tranquillamente godersi la vita stando a giudicare invece che ad essere giudicato in ogni situazione. Ma vedi, quello che ha fatto il Cagliari con quella rimonta è Ranieri, perché è la forza di un uomo che mette i suoi giocatori nella condizione di poter essere sempre al meglio mentalmente. Tanto è lui che si prende tutto nel senso delle responsabilità. Lui è un grande parafulmine e sono contento perché la storia di Ranieri umanizza le storie di calcio, e io credo che in questo momento in cui ci sono ogni giorno spunto un problema, ecco, l'umanità, il sorriso e la competenza di Ranieri sono un fantastico sport per il nostro calcio.
Beh, che dire, c'è poco da aggiungere. Mi piace questa cosa, guarda, sono d'accordo su due passaggi, cioè complessivamente su tutto, però due mi hanno colpito in particolar modo. Quando hai detto che Pioli ha perso la magia, e io un po' la vedo come te in questo momento, vediamo come riuscirà. Io guarda, ti devo dire, non so se sei d'accordo Luca, uscirà adesso la rubrica tra poco su tutto il mercato web a minuti. Io ho detto, tutti hanno esaltato Napoli-Milan, io vado controcorrente, non la esalto come partita, e mi spiego, bellissimo per le emozioni, bellissimo per i gol, abbiamo visto un tempo il Milan, un tempo il Napoli, però per me quella partita ha messo in evidenza i limiti delle due squadre, cioè ci sono delle, emergono chiare le incertezze di queste due squadre in prospettiva campionato. Sul Milan hai detto tutto,
hai ragione, Marco.
E sul Napoli secondo me
non è che è molto casuale,
no, ma più che altro c'è tanta confusione, cioè in questo momento sono due squadre che hanno della confusione, quindi questo, se adesso viene superato questa situazione andando avanti, ok, lo vedremo, ma ad oggi io ti dico, nel pezzo vado un po' netto, dico ad oggi non considero nessuna delle due in lotta per lo scudetto in questo momento.
No, oggi hai la chiara convinzione che Inter e Juventus abbiano qualcosa in più.
Sì, sì.
Qualcosa in più, e ti dico, te ripensa anche a Milan-Juventus, i cambi di Pioli, situazione emergenza, un uomo in meno, ma che cambi ha fatto? Ma che cosa voleva fare? Perché Jovic? Ma lui ha amici a Firenze, lui ha un'anima fiorentina, lui lo sa cos'è Jovic. In una situazione di difficoltà, uno in meno, metti uno che cammina in campo. I cambi del Maradona.
Ma non toglierei mai un giocatore che ha fatto due gol in quella partita e che comunque rimane un po' lo spauracchio della difesa. Cioè, uno come Giroud che fa due gol di testa così, io lo lascio fino al 95esimo, fino al 98esimo. Ma la stessa cosa, non vado a togliere i due giocatori che in un certo senso possono ancora far venire fuori qualcosa. Quando sono usciti loro due, io mi sono guardato, vedevo la partita e ho detto, ma che mossa è?
Il Napoli automaticamente ha conquistato campo, perché se te togli due giocatori che anche a livello emotivo spaventano gli avversari, l'avversario prende fiducia.
Ma poi ti aggiungo anche che Leao uscendo dice perché, e sinceramente era il perché che ci chiedevamo tutti noi in quel momento. Però vabbè, sono scelte dell'allenatore, noi possiamo solo commentarle.
Parlavo anche qui con gli amici ieri di Tutto Mercato, si faceva questa riflessione proprio. Non è Pioli.
No.
Non è Pioli.
Guarda, io ti posso dire una cosa. Tu hai detto una cosa giustissima.
Funziona in una società organizzata.
Sembra aver perso la magia. Secondo me Pioli perdonami se dico questo, è stato accompagnato negli ultimi anni da un effetto magico notevole. Sì, vediamo, ma... vediamo se, c'è, se è solo questo un momento oppure adesso è in una situazione di difficoltà, come la supera, non lo so. Però sono d'accordo quando dici che è finito l'effetto magia in questo momento. Cioè sembra aver perso quel tocco magico che lo aveva caratterizzato proprio nel recente passato. Ecco.
Sì, e poi te lo ripeto, lui ha bisogno di uomini di calcio intorno. Perché lui non è un grande... lui è un uomo di calcio. Ecco, lui quando, ribadisco, ho letto di Ibrahimovic, ho detto ma che roba è questa? Cioè ma il Milan deve prendere un grande professionista, un grande direttore, un qualcuno che gestisce le situazioni,
sì,
cioè
sì.
figurine, cioè il nome a effetto, quello che crea la gente, Ibrahimovic ci servirebbe in campo al Milan, ma quello di qualche anno fa.
Sì.
Cioè, servirebbe un altro giocatore di questo
un altro
genere.
Giocatore, assolutamente. Senti, invece, Luca, ti voglio chiedere una cosa, che tu sei stato all'interno del mondo arbitrale. Noi più volte abbiamo fatto questa osservazione, abbiamo anche fatto parlare gli arbitri che sono intervenuti qui, che conoscevano un po' anche il funzionamento della VAR e tutto. Correggimi se sbaglio, perché poi c'è ancora chi diciamo mette il fermo immagine e da lì scatena diciamo commenti eccetera per giudicare una fase diciamo così che poi ha portato ad una decisione dell'arbitro. Io so che non viene mai giudicato sul fermo immagine. Chi è intervenuto qua dice si guarda l'azione nella sua interezza, si manda un po' più piano l'azione, ma si vede sempre la dinamicità dell'azione, cioè come avviene lo svolgimento, giusto? Cioè questo c'hanno, non è il fermo immagine che decreta se è calcio di rigore o meno, tant'è che quando vanno al VAR loro rivedono l'azione, la rallentano vicino all'episodio, ma non la, è difficile che fanno il fermo di a meno che non devi immortalare il fallo di mano dentro l'area di rigore che non hai visto, ti dici guarda eccolo qui fallo di mano, che è un altro
ovviamente,
discorso, no?
Ovviamente le situazioni di fuorigioco,
esatto, situazioni di fuorigioco che è un po' diverso, no? Ma lì c'è poi la goal line technology che lì pure se è mezzo millimetro quello è fallo, no? Perché c'è un ascoltatore che mi dice allora il secondo gol annullato a Kenne come viene giudicato dal VAR? Non certo col fermo immagine, perché lì tornano indietro, vanno alla prima azione dove c'è la sbracciata di Ken, vedono la sbracciata, lì è visibile la sbracciata, non c'è bisogno di far fermo immagine.
Lì c'è la valutazione di quel gesto.
È quel gesto che viene valutato.
È valutato quel
se
gesto,
non entra questo in testa, come... secondo me non si fa un passo avanti. Ecco, lo dico.
No, così come ti dico l'episodio di ieri del rigore della Lazio.
Sì.
Lì, ragazzi, Milenkovic ha braccia spalancate. E ha braccia spalancate dentro l'area di rigore. Cioè, nel calcio mio, caro Marco, quello di quando eravamo, boh, quel rigore ti può anche far discutere, ma nel calcio d'oggi è rigore.
Esatto, questo lo penso come te. Ma nel calcio di prima, secondo, guarda, ieri c'era Petruzzi qui in studio, commentavamo la partita e la giornata nel gol di notte di ieri sera. Ti devo dire che Petruzzi ha detto, signori, lì fa un errore Milenkovic perché perde il difensore con lo sguardo, cioè non lo vede, e quindi lo va a cercare col braccio disteso in area di rigore, è lì che devi fare. Lì se in questo momento se la palla ti sbatte è rigore.
E come dicevi te, e ti sposo e ti accompagno in tutto, non è che poi il punto esatto in cui il pallone tocca il braccio, lì sei col braccio aperto,
braccio,
c'è poco da fare.
C'è poco da fare,
cioè,
sì,
anche
sì.
Se tocca una parte, basta, perché è l'atteggiamento che te hai, difensore, a prenderti spazi. E il calcio di oggi questo lo vieta, c'è poco da fare. E la dinamica dell'azione, se te ci fai caso, l'arbitro non ha il dubbio mai,
no.
Va dritto un secondo dopo.
Sì.
Non c'è lui lo vede proprio, perché la vede bene, vede la dinamica dell'azione.
Sì,
poi,
sì,
per
sì.
Carità, il VAR va a ricontrollare, perché se
certo,
è stato certo. Faccia,
certo.
È chiaro, è diverso.
Il VAR va a controllare comunque, no? Quando c'è
certo,
la decisione.
Di...
esatto.
Milenkovic segna la faccia, e non è vero, perché la palla va dopo sulla faccia,
sì, sì,
ma
sì.
Quindi il VAR va a controllare che la palla non abbia colpito la faccia.
Certo.
Ma la dinamica ti porta a capire l'errore del difensore della Fiorentina.
Sì, guarda, io ieri sera noi siamo stati fino all'ultimo e abbiamo avuto la conferenza stampa di Italiano, a cui io faccio i complimenti perché non cerca alibi, non cerca giri di parole, insomma, era molto arrabbiato per quell'ingenuità finale, molto arrabbiato.
Ma certo, perché dal suo giocatore più importante, da quello più esperto, non si aspetta un'ingenuità così.
Sì, sì.
Infatti, se hai visto, non c'è stata una protesta sull'episodio,
no.
Immagini di protesta, perché ti sei consegnato all'errore. E questo è un peccato, perché devo dire la verità, ieri la Fiorentina
ha giocato molto bene nel primo tempo,
cioè, sì, tutto sommato avrebbe meritato come minimo un pareggio. Risultato giusto e pareggio. Io non ho visto una bella Lazio,
nemmeno io. Ho visto una Lazio che ha reagito più per, come ti posso dire, per carattere nella ripresa,
sì, che quasi stava per forza d'inerzia, più che
poi ha inserito quegli uomini di peso che ti danno comunque una reazione, no? Pedro, Vesino, sono giocatori che comunque danno quel qualcosa in più alla squadra. Però sono d'accordo con te, non mi ha impressionato come calcio
stiamo
espresso.
Parlando di una squadra importante, sì, però sì, sì. Ieri Fiorentina-Lazio, Lazio-Fiorentina era la partita per vedere se una di queste due poteva in qualche modo agganciarsi a quel quartetto, quintetto.
Però penso che siano tutte lì,
Lì.
Perché però, considero il Napoli considero il Napoli in questo momento che deve pensare più a difendere il quarto posto che a pensare in alto, e quindi quel gruppetto di squadre sta lì.
Con grande attenzione deve pensare.
Sì, sono d'accordo. Senti, l'ultimo e ti saluto. L'episodio invece Iconè Rovella, come lo vai a classificare? Perché
allora,
anche quello ha fatto un po' di scuola. Io pure, tutto intero
non,
dall'inizio.
Non l'hanno riproposto a caldo. Sono andato a rivederlo. Anche in quel caso, ti devo dire, col fermo immagine qualche dubbio se lo lascia,
sì.
A velocità normale.
Bravo.
Io non lo do il rigore,
anche io, guarda, pensiero che ho avuto ieri sera, stesso pensiero, a fermo immagine ti può dare la sensazione, se la guardi nello sviluppo complessivo
è un'azione di gioco,
dici vabbè, è una cosa che diciamo, se lo dai lo dai, se non lo dai non è così scandaloso.
Bravo.
Ecco, siamo lì, sono quelle situazioni limite, va bene.
Non
Luca,
vedo scandalo in quello, lui lo valuta come un contrasto di gioco.
Sì.
Luca,
come sempre ti ringrazio, ti lascio alla tua settimana lavorativa.
Ciao,
ci sentiamo presto e buon primo di novembre domani, come sempre, un abbraccio.